How about you, Tom?
In between two tall mountains, there's a place they call Lonesome. Don't see why they call it lonesome. I'm never lonesome when I go there. See that bird sitting on my windowsill? Well, he's saying whippoorwill all the night through. See that brook running by my kitchen door? Well, it couldn't talk no more if it was you. Up that tree, there's sort of a squirrel thing. Sounds just like we did when we were quarreling. In the yard, I keep a pig or two. They drop in for dinner like you used to do. I don't stand in the need of company with everything I see talking like you. Up that tree, there's sort of a squirrel thing. Sounds just like we did when we were quarreling. You may think you left me all alone, but I can hear you talk without a telephone. I don't stand in the need of company with everything I see talking like you. See that bird sitting on my windowsill? Well, he's saying whippoorwill all the night through. Just whippoorwill all the night through. In between two tall mountains, there's a place they call Lonesome. Don't see why they call it lonesome. I'm never lonesome now I live there.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi ho fatto sentire questo pezzo all'inizio della puntata di oggi, Talking Like You di Connie Converse. Connie Converse è stata una figura enigmatica, misteriosa, di cui sono venuto a conoscenza solo qualche giorno fa. Ha cercato di fare la cantautrice negli anni 50. A quanto pare potrebbe essere la prima rappresentante di questo genere, ed è interessante che la prima rappresentante del genere singer-songwriter, cioè dei cantautori, probabilmente sia stata proprio una donna. Tenta negli anni 50 di fare strada a New York, fa qualche esibizione, arriva a comparire in un programma televisivo. Poi, delusa dalle difficoltà di trovare sbocchi alla sua arte, si rifugia a Ann Arbor, nel Michigan, da dove poi nel 1974 scompare, svanisce letteralmente nel nulla, lascia delle lettere di addio ai parenti e agli amici che l'avevano sostenuta in quegli anni difficili, e non si sa più nulla di lei, nessun corpo viene mai trovato, insomma, Connie Converse svanisce letteralmente nel nulla. È una storia che trovo ovviamente molto triste, però anche molto interessante, nel senso che poi sappiamo molto bene che la storia ufficiale spesso si perde alcuni pezzi, no? Magari ci sono delle figure seminali in ambito artistico che hanno contribuito a far accadere delle cose che poi sono accadute più tardi. Se pensate che a partire dagli anni 60, poi in realtà la figura del singer-songwriter, appoggiandosi alla tradizione folk, diventa un fatto nuovo e le case discografiche decidono di iniziare a investire su quel genere musicale. Quando Connie Converse invece si muoveva in quel genere, scriveva le sue canzoni e si esibiva, nessun discografico americano dell'epoca avrebbe saputo cosa fare di quell'artista, di quelle sue canzoni. Non erano ancora pronti a proporre al grande pubblico una proposta che all'epoca doveva sembrare particolarmente strana, soprattutto se poi, diciamoci la verità, veniva da una donna. Nei brani di Connie Converse che sto ascoltando c'è una certa freschezza e In realtà davvero si sentono i prodromi di quello che sarebbe accaduto, penso a... Ci sono tante cantautrici americane di cui sento come dire, l'eco della musica di Connie Converse nella sua. Quindi magari anche voi potete farvi un'idea di questo personaggio che poi, come spesso accade, in qualche modo è stato riscoperto all'inizio del secolo. E sono state recuperate queste sue registrazioni casalinghe, anche quella che abbiamo sentito stamattina. Prima e dopo il brano si sentono delle voci. Sono state pubblicate alcune compilation, adesso la sua musica si trova anche sulle piattaforme di streaming, per cui se siete curiosi di questa figura e di quello che ci ha lasciato, potete sicuramente approfondire la cosa. Prima di addentrarci nei contenuti di oggi, come al solito vorrei dirvi cosa ascolteremo come musica di accompagnamento, diciamo, in questa puntata. Ho scelto oggi le sonate per pianoforte di Mozart nell'esecuzione di Andras Schiff, che è ancora in vita ed è uno dei maggiori pianisti ungheresi, è nato a Budapest alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E allora, come al solito, un po' di spazio alla musica che ci accompagnerà. Bene, allora di cosa vorrei parlarvi oggi? Innanzitutto vorrei leggervi un articolo in cui mi sono imbattuto l'altro giorno, un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. È un'intervista condotta da Candida Morvillo alla nipote di Sandro Pertini. È una storia che non conoscevo ed è una storia molto interessante, pubblicata sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno 2026. Il titolo dice: le SS presero papà davanti a me. Zio Sandro si sentì sempre in colpa. Ricordo la prima vacanza in hotel, con noi a Chiavari c'era Nenni. L'intervistata è la figlia del fratello di Sandro Pertini, che poi sarebbe morto. Lei si chiama Diomira Pertini. Il padre sarebbe morto nel campo di concentramento di Flossenburg, e si chiamava Eugenio Pertini. Vi leggo questa intervista che ho trovato molto interessante per diverse cose. E qui partiamo con un virgolettato di Diomira Pertini. La vede quella poltrona? Ricordo come fosse adesso un carnevale. I miei due figli erano mascherati e zio Sandro, seduto su quella poltrona, giocava con loro coi coriandoli e le stelle filanti. Come si divertiva. Diomira Pertini è una signora di 92 anni dagli occhi buoni, nipote di Sandro Pertini, indimenticato presidente della nostra Repubblica. Lui e la moglie Carla Voltolina non ebbero figli, ma presero con loro Diomira quando rimase orfana. Qual è il primo ricordo di suo zio? Avevo 11 anni, era il 1945, vivevo a Sant'Ilario, sopra Genova, con la famiglia a cui papà mi aveva affidato in guerra. essendo mamma morta quando avevo 10 mesi. In aprile, però, papà era stato ucciso nel campo di concentramento nazista di Flossenbürg e io ero rimasta con questa famiglia che non conosceva nessun mio parente. Poi sui giornali avevano letto di un Sandro Pertini eletto segretario del PSIUP, che come mio padre era nato a Stella, in provincia di Savona. Lo avevano cercato. Lui stesso non sapeva di avere una nipote. Fra il carcere, la resistenza e il confino, non aveva più avuto notizie di mio padre. Ricordo l'arrivo di un signore affettuoso. Mi disse: «Torno a prenderti presto». E così fu. Dopo qualche giorno tornò con zia Carla. Andammo a Chiavari e restammo in albergo per una settimana. C'erano anche l'altro grande socialista Pietro Nenni con la moglie e una nipotina mia coetanea. Gli zii avevano pensato che una compagna con cui giocare avrebbe attutito l'impatto di quella nuova vita. La mattina zio e Nenni si sedevano al bar a leggere i giornali e noi andavamo in spiaggia. Poi siamo andati a Roma. Lì zio Sandro mi ha fatto da papà e zia Carla da mamma. Mio padre avrebbe voluto che diventassi maestra e così sono andata in collegio dalle Orsoline a Portapia e una domenica al mese tornavo a casa. Quando ha visto suo padre Eugenio l'ultima volta? A 10 anni. Ero cresciuta con la nonna materna alla Spezia, ma poi papà aveva voluto tenermi con sé a Genova. Era stata una gioia grande, finché mi disse che mi mandava a Sant'Ilario perché in città l'aria non era più buona. Ma la verità era che aveva ricevuto la falsa notizia della fucilazione di zio Sandro a Regina Coeli e perciò aveva deciso di entrare anche lui nella resistenza. Un giorno andai a Genova a trovarlo. Eravamo in trattoria, avevamo ordinato il risotto quando arrivarono la SS a prenderlo. Ricordo ancora questo nazista grande e grosso sulla porta che gli puntava la rivoltella contro. Forse papà pensò di scappare passando dalla cucina, ma non lo fece. Mise sul tavolo tutti i soldi che aveva in tasca e si lasciò portare via. Fra tutti i suoi parenti fu zio Sandro a farle da tutore perché si sentiva responsabile della morte del fratello maggiore. Altro che, si sentiva in colpa, sì. L'ho sempre pensato, anche se non me l'ha mai fatto pesare. Non parlava mai del fascismo, del carcere, del confino. Le poche volte che l'ho ascoltato raccontare qualcosa è stato davanti ad altri, per ricordare episodi drammatici ma in modo divertente, proprio come quello della mancata fucilazione. Gennaio 1944, grazie a un ordine di scarcerazione contraffatto, i due futuri presidenti della Repubblica, Pertini e Giuseppe Saragat, riuscirono a evadere prima di essere giustiziati dai nazisti che occupavano Roma. Raccontava di quando in carcere pianificavano la fuga e nel gruppo c'era un compagno balbuziente che non aveva capito che era un'evasione, pensava che li stessero liberando davvero e pretendeva di recuperare i suoi effetti personali. Lo zio lo imitava facendo la voce balbettante e tutti ridevano. Ma lui era fiero che fossero scappati in 7, perché raccontava che in principio Nenni aveva detto: «L'importante è portare fuori Saragat, perché Pertini al carcere è abituato». Solo che zio era stato netto: o tutti o nessuno. Le ha mai raccontato di quando era confinato a Pianosa e rifiutò la domanda di grazia presentata dalla madre? Mai, l'ho saputo dopo, leggendo la lettera in cui le scrive: «Come hai potuto fare questo? Perché hai voluto offendere la mia fede?» E l'ho sentito dire in un'intervista che non si riteneva eroico, perché altri avevano fatto lo stesso, incluso un compagno di cella, contadino. Il podestà del suo paese gli aveva promesso anche un lavoro, ma lui aveva rifiutato pur sapendo che moglie e figli erano alla fame. Lo zio ricordava che singhiozzava ripetendo: «Non voglio tradire il mio paese, il mio partito, la mia fede». Quando suo zio morì nel 1990, Enzo Biagi scrisse sul Corriere che era portato alla malinconia e teneva sempre a portata di mano le poesie di Leopardi e le opere di Dostoevskij. Era malinconico suo zio. Era malinconico e anche allegro, dipende. Aveva i suoi pensieri. Non era sempre d'accordo con quello che dicevano o facevano gli altri politici. Con lei era severo? Non direi. Era presente e si preoccupava per me, anche se lo vedevo poco, perché quando tornavo di domenica era spesso in giro per comizi. Quando ero a casa in settimana, però, a volte mi portava alla camera ad assistere alle sedute. Andavamo in pullman. Scendevamo davanti a un banchetto di banane, mangiavamo una banana e poi andavamo a Montecitorio. In villeggiatura andavo con zia Carla e sua madre. Zio c'è sempre stato, veniva a trovarmi in collegio. Per i miei 18 anni portò un vassoio grande di paste. Interveniva quando pensava che ce ne fosse bisogno. Anche quando ho finito il collegio lasciai Roma e iniziai a lavorare. Ci racconta una volta in cui intervenne? Appena diplomata, in attesa che ci fosse un concorso pubblico per l'insegnamento, trovai un posto da maestra in una colonia a Masciago, sul lago d'Orta. Quando aprivo la finestra avevo sotto il lago e davanti il Monte Rosa, una meraviglia. Però era un luogo desolato perché era di villeggiatura e io ero arrivata a novembre. Quando lo zio venne a trovarmi, vide quel deserto e mi disse: «Andiamo via, qui non troverai mai marito, qui muori zitella». E lei poi ha trovato marito. Dopo le vacanze di Natale trovai subito un altro posto a Genova, dove conobbi l'uomo che ho sposato. Poi vinsi il concorso e mi mandarono in Basilicata. Tutti pensavano che sarei rimasta poco perché lo zio mi avrebbe aiutata ad avvicinarmi a casa. Ma i favoritismi non erano ammessi nella nostra famiglia e il trasferimento l'ho avuto solo dopo 11 anni. L'integrità di suo zio è celebre. Ne conserva altri ricordi? Una volta ero a Roma e zio dal Quirinale prenotò un ristorante in centro per me, mio marito e i nostri due figli. Andiamo, ma l'oste non volle essere pagato e io pensai che fossimo ospiti dello zio. Il mattino dopo alle 7 suona il telefono e zio dice che ci aspetta al Quirinale alle 10. Andiamo e mi chiede: «Ieri avete speso tanto?» Capii subito che era stato il ristoratore a offrirci la cena e mi prese un colpo. E lo zio disse: «Ricordati che dovete pagare sempre», al che insistette perché accettassi una bella cifra e corsi subito a saldare il conto. Lei andò spesso al Quirinale? Diverse volte. La prima appena eletto nel 78 per il suo compleanno. Mi disse: «Zia Carla non è contenta che sia presidente». Zia era riservata, lavorava, temeva di perdere la libertà, perciò non mise mai piede al Quirinale. Lui tornava a casa la sera e dopo è andato tutto bene. Altre volte ho accompagnato in visita al Quirinale ex deportati. Poi mi fermavo a pranzo e con zio ci spostavamo in un salottino, dove lui metteva una zolletta di zucchero nella grappa e si accendeva la pipa. Ogni tanto veniva a trovarci a Verona. Amava le tagliatelle in brodo e i lessi che faceva mia suocera. Anche il cotechino, ma zia Carla non voleva che lo mangiasse. Lei come si spiega il pertinismo? Quel modo di saper essere vicino alle persone, a partire dalla presenza a Vermicino nei soccorsi del piccolo Alfredino Rampi caduto nel pozzo. Era il suo carattere, gli andava proprio di stare con la gente. Un gesto affettuoso che non dimenticherà mai? Quando andò a Flossenburg a cercare le spoglie di mio padre, scoprì che era in una buca comune e mi scrisse, allegando i fiorellini che aveva raccolto sulla fossa. Thank you.
quando la luna arriva a Genova. E la mia lettera da te. Lì sarà quasi estate, mentre qui l'inverno arriverà. E con l'inverno un altro anno passerà. A Torino si dice che sei un bandito, che stai andando alla deriva. Su un battello a difendere il confine uruguaiano, con un esercito che parla in italiano. Camicie rosse all'avventura, in una nuvola di bandiere. Camicie rosse, così nessuna delle ferite si può vedere. Il coraggio è come la fame, che partirà andaggio per terre lontane. E mangi pane e lacrime, e le lacrime sono acqua salata, che più ne bevi e meno ti disseta. E a volte il coraggio è di ritornare, senza aver fatto fortuna dall'altra parte del mare, per inseguire una stella che gira e gira ti riporterà a menare le mani per la libertà. Rosse all'avventura, in una nuvola di bandiere. Camicie rosse, così nessuna delle ferite si può vedere. Chi ha visto Milano tra fiori e parate, o sulle mura di Roma con divise stracciate. C'è chi ti ha visto cavallo con gli occhi azzurri per salutare, però gli avevi marrone se dovevi scappare. Braccato in palude da spiri e zanzare, o in un bordello di tangeria dimenticare, o a faticare a New York in una fabbrica di candele, a riparare il tuo cuore, a ricucirne le vele. Camicie rosse all'avventura, in una nuvola di bandiere. Camicie rosse, così nessuna delle ferite si può vedere. quelli di notte, che ci prendi per mano e ci mostri le rotte. Proteggi questa flotta di studenti e di sognatori. Aggiungi al firmamento i nostri mille cuori.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato un brano di Massimo Bubola, Camicie Rosse, dal suo disco del 1996, Amore e Guerra. E adesso vi dico perché abbiamo ascoltato proprio Massimo Bubola, ma prima vi ricordo che nella prima parte di Giocare col Fuoco di oggi vi ho letto una bella intervista di Candida Morvillo, comparsa sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno, a Diomira Pertini, cioè la nipote di Pertini, figlia di suo fratello Eugenio, morto nei campi di concentramento, e che il presidente e la moglie decisero poi di adottare. È un bell'articolo, io l'ho trovato molto interessante, commovente per alcuni versi ovviamente, ma anche insomma un'idea di integrità politica che sembrerebbe quasi scomparsa dall'orizzonte contemporaneo. Massimo Bubola perché, a parte che non c'è un motivo, non deve esserci un motivo per riascoltare il grande Massimo Bubola, ma noi l'abbiamo fatto perché è proprio di lui che parleremo in questa seconda parte. Infatti ha appena pubblicato un nuovo romanzo per Neri Pozza che si intitola Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, il racconto del viaggio che ha ispirato l'autore della canzone Il cielo d'Irlanda, come sapete portata prima al successo da Fiorella Mannoia e poi ripubblicata anche dallo stesso Bubola nel suo doppio lungo addio dell'anno 2000. Io ho una grande stima di Massimo Bubola, è stato uno degli artisti che negli anni della mia formazione musicale mi ha indicato una strada molto chiara e molto percorribile. È possibile scrivere musica rock in italiano anche rifacendosi ai canoni del rock americano e usando la ricchissima lingua italiana che, sebbene non ha la brevità, non ha tutti i monosillabi della lingua inglese che ben si adattano al ritmo, però ci offre tante altre possibilità per essere sfruttata al meglio anche all'interno della canzone rock. Ho avuto modo di collaborare con lui, l'ho conosciuto personalmente e insomma ecco, per me è uno dei grandi di questo paese per la profondità della sua visione artistica, per la qualità della sua scrittura e della sua prosa, anche come sentirete tra poco quando vi leggerò qualcosa da questo bel libro che è pubblicato da Neri Pozza. Allora, come al solito, cominciamo la lettura dalle alette per entrare in questo libro. E innanzitutto il profilo di Massimo Bubola, nome di culto e figura centrale della musica d'autore italiana, poeta, musicista e scrittore. Ha al suo attivo 20 album che tracciano un percorso unico nella letteratura musicale del nostro paese. La sua poetica si abbevera alla tradizione della musica popolare e alla poesia contemporanea, arrivando a maturare una formula musicale ricca di suggestioni letterarie che influenzerà la scena italiana, a cominciare da Fabrizio De André, con cui scrive e compone due storici album come Rimini e L'Indiano, oltre a Don Raffaè, e lo porterà a creare altre grandi canzoni popolari come Il cielo d'Irlanda. Nel 2000 ha tradotto per Sperling l'opera Omnia di Patti Smith, nel 2006 ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Neve sugli aranci. si è poi dedicato alla riscoperta del patrimonio letterario, musicale e storico della Prima Guerra Mondiale. Da questo lavoro hanno avuto origine due album, Quel lungo treno del 2005 e Il testamento del capitano nel 2014 e il romanzo Ballata senza nome, uscito nel 2017 per Frassinelli e vincitore del premio Croce. Nel 2022 per Mondadori esce Sognai talmente forte, un romanzo di cui vi ho parlato in una delle edizioni scorse di Giocare col fuoco, romanzo nel quale Bubola ripropone in forma narrativa i percorsi umani, onirici e letterari delle canzoni più celebri. Nel 2024 per Neri Pozza, che è lo stesso editore che pubblica questo Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, ha ripubblicato in una nuova versione il suo romanzo ad esordio Rapsodia delle terre basse. Ma vediamo di cosa parla questo Canto dell'anguilla. Massimo Bubola ha scritto Il cielo d'Irlanda, una delle più celebri e amate canzoni della musica italiana contemporanea, dopo un lungo viaggio in auto fatto più di 40 anni fa in un'Irlanda povera e contadina che non conosceva ancora il turismo di massa, ma la musica sì, e come. E quel viaggio di musica fu pieno, suonata ed eseguita dal vivo, ovunque e con trasporto. L'Irlanda era un bosco iridescente dall'anima per la sua natura e il suo cielo, per quel tempo cangiante che passava dall'oscurità di acquazzoni subitanei e irruenti a una luce altrettanto improvvisa e avvolgente. In questo libro Bubola rievoca qui quei giorni e racconta un girovagare per l'Irlanda che fu pieno di rivelazioni, di sorprese inaspettate e soprattutto della scoperta di una sintassi comune di disponibilità e accoglienza. Dalle chiacchiere surreali dei pub fino all'ospitalità bizzarra e allietante degli incontri casuali e dei seguiti poi nelle brughiere, nelle case e nelle famiglie, il racconto si delinea in un percorso picaresco senza fine. Il canto dell'anguilla è un libro lirico e sognante e divertente, un viaggio in un luogo fisico e allo stesso tempo artistico e spirituale, un'opera destinata a restare, che conferma Massimo Bubola uno tra i principali esponenti della prosa letteraria italiana. E allora, come faccio quasi sempre qui a Giocare col fuoco, partirei dall'inizio, con la lettura, dal capitolo 1 che si intitola Da Cherbourg a Rosslair. Arrivammo a Cherbourg in Normandia nel tardo pomeriggio di un luminoso sabato di fine giugno del 1983. Io e il mio amico Giovanni Artioli, detto John Artù, scrittore, sceneggiatore e cinefilo dalla prima all'ultima infanzia, come amava dire, facemmo in tempo a fare una breve passeggiata nella città normanna, abbracciata al suo grande porto, per bere un paio di bicchieri di sidro accompagnati da uno squisito formaggio dal colore giallo ocra che sembrava spolverato d'oro su dei crostini tiepidi di baguette. Il traghetto in partenza per Rosslair in Irlanda sarebbe salpato alle 9 di sera e avevamo già imbarcato la mia auto, una vecchia Volvo familiare color vinaccia, carica di chilometri e di acciacchi con cui in due giorni avevamo attraversato un pezzo d'Italia e di Francia. Avevamo fatto una tappa solo in Borgogna per visitare l'abbazia di Cluny, lux mundi dell'Europa altomedievale, la più grande chiesa romanica della cristianità. Accanto a questa magnificenza scoprimo a Cluny anche qualcosa di meno famoso e più riposto, il monumento ai morti della Seconda Guerra Mondiale dello scultore Marcel Gaumont, che mi ricordava per impatto e intensità il soldato greco disteso nella morte di un commovente bassorilievo dedicato al milite ignoto posto sotto il Parlamento di Atene. Sul bassorilievo in pietra bianca collocato nel centro di Cluny erano rappresentate in orizzontale tre figure allegoriche: la vittoria, la speranza e la libertà, unite in volo con le braccia protese in avanti. In alto un uomo che sembrava un giovane Ercole, nudo e coperto da una pelle di leone lunga fino ai suoi piedi. In mezzo, una fanciullina impavida dagli occhi spalancati e dai capelli a ciocche, lunghi e ventosi. Per ultima, una giovane donna, una sorta di bella e tragica Antigone girata sul fianco destro con in mano una grande catena spezzata. Una famiglia di dei e di martiri che volano paralleli verso il cielo alto, con le mani tese verso i campi Elisi e oltre il tempo degli uomini, dove la pietà, la giustizia e la bellezza si librano sopra la morte. La vittoria dell'agosto 1944 ci rende la speranza e la libertà, riportava una scritta a tratto leggero sul bordo destro del bassorilievo. Quando mi girai, vidi il mio amico John con la sua macchina fotografica premuta sulla faccia, che continuava a scattare fotografie per non farsi vedere piangere, come succedeva a me, che non avevo quella maschera portatile. Ci imbarcammo così sulla nave e salimmo in coperta a guardare le ultime luci della distesa costa silente della Normandia, che lentamente si allontanava. E pensavamo a quei ragazzi che avevano fatto quel percorso al contrario e vi erano sbarcati quasi 40 anni prima, nel giugno del 44, per porre fine al secondo conflitto mondiale. La nave era occupata per tre quarti, un quarto da francesi, uno da irlandesi e il terzo da studenti americani arrivati su alcuni pullman da Parigi. Poche miglia dopo l'uscita dal porto il mare stava già ingrossando la sua voce rauca. Il cielo era così basso che ci sfiorava i capelli e le folate di vento dalle unghie sottili ce li spettinavano. Un denso pulviscolo di salsedine ci aveva appannato gli occhiali e sembrava che la grossa nave spingesse veloce, caracollando sulla spuma del mare come un piccolo motoscafo in cerca del bianco delle onde. Così, mentre il sole stava tramontando sull'oceano verso occidente e la costa normanna spariva in lontananza dietro una lunga siepe di nuvole cinerine, decidemmo di scendere al pub da cui saliva forte e affollata la musica. Le casse trasmettevano brani rock e punk francesi accanto a quelli di U2, Talk Talk, Police, Big Country, Depeche Mode e Eurythmics. I ragazzi bevevano e ballavano con le gambe aperte per tenersi in equilibrio, mentre le lattine rotolavano avanti e indietro sul pavimento di linoleum, seguendo l'archeggiamento sconclusionato della nave. Decidemmo di uscire da quel flipper gigante e salimmo al piano di sopra per sederci a un tavolino tondo di alluminio nell'ampia sala deserta del ristorante dalla consunta moquette verde penicillina tatuata dai segni delle sigarette. Non facemmo in tempo a guardarci attorno che fummo invitati con un gesto cordiale da un anziano ed elegante signore seduto solitario al suo tavolo dall'altra parte della sala. Dopo i saluti e qualche convenevole, ci trovammo immediatamente a condividere con lui una bottiglia di Calvados sui 20 anni. Del nostro affabile George ricordo ancora il nome, perché aveva i baffi spioventi e le basette da gitano come il nostro amato poeta e chansonnier Georges Brassens. Era un veterinario di Caen e ci raccontava, divertito, che era stato proprio il generale de Gaulle, all'inizio degli anni 50, a incentivare il turismo francese in Irlanda, dove egli stesso si recava regolarmente in vacanza, soprattutto con l'intenzione, neanche tanto velata, di fare un dispetto agli inglesi che, da buon francese, non aveva mai storicamente amato. Sentimento di antipatia ricambiato e che si era acuito esponenzialmente dopo i 4 anni di forzata permanenza a Londra del generale, durante la Seconda Guerra Mondiale, a guidare e organizzare la resistenza francese. George ci fece osservare poi che l'Irlanda non aveva preso parte alla Seconda Guerra Mondiale e si era dichiarata neutrale dopo la sua lunga e strenua lotta per l'indipendenza dall'impero britannico. Churchill, a un certo punto, quando l'Inghilterra era rimasta l'unico paese a tener testa ai tedeschi, si preoccupò molto che i germanici potessero allearsi con Irlanda e che questa desse loro manforte creando una sorta di accerchiamento. Ma l'Irlanda era risolutamente antinazista e voleva difendere a tutti i costi l'indipendenza appena raggiunta, scongiurando un'eventuale e preventiva invasione inglese. Mentre parlavamo amabilmente con George di politica, del normanno Flaubert, di vini bordolesi e delle razze bovine francesi, cominciarono ad arrivare alla chetichella frotte di ragazzi e ragazze che occuparono i tavoli circostanti del ristorante più per bere che per mangiare. Erano quasi tutti già alticci e un po' incerti sulle gambe, anche per il rollio del traghetto. Fuori il mare aperto, passato il canale della Manica, stava ragliando e scalciando come un mulo. Sembrava di essere entrati in una landa di oceano bolso, imbronciato e senza testa. Sul ponte a babordo, bottiglie e bicchieri correvano e scorrazzavano su e giù come bande di ratti, inseguiti da ragazzi e ragazze che cercavano i parapetti della nave su cui appoggiarsi per vomitare. La gran parte di loro lo faceva prima sui propri vestiti durante la forsennata corsa alle balaustre. Fu così che decisi di lasciare Giovanni e l'amabile George e di andare a sdraiarmi in branda. Prima di scendere in cabina, dalla punta della nave guardai il mare verso ponente ed ebbi una visione di luce prodigiosa, perché una smisurata luna piena durante un'eclissi parziale rendeva la notte tersa e brillante. L'ombra della terra si frapponeva tra sole e luna, coprendo una parte del volto della bianca dea Selene, e nel suo incedere lento ed elegante ne cambiava ed evidenziava alcuni tratti del viso, l'espressione malinconica del suo sorriso appena accennato. Il mattino seguente, alle prime luci dell'alba, guardai fuori dall'oblò appannato dal vapore acqueo e mi sembrò che il mare si fosse calmato e stesse ancora dormendo. Uscii in coperta, dove non si sentiva alcun rumore, se non il guaire tenue di un cane seduto accanto alla sua padrona addormentata su un tappetino. A tribordo, la parte destra della nave, si scorgeva non molto distante la costa del Galles. Giovanni stava ancora dormendo dopo la notte travagliata, passata per gran parte con la testa sulla tazza del water. Eravamo a 3 ore dallo sbarco e mi sembrava di navigare su una nave fantasma che puzzava di nafta, di vomito e candeggina. Entrai nella sala colazioni e mi bevi con calma un lungo e insulso caffè, mangiando qualche biscotto secco con dei cubetti di rossa marmellata gommosa. Giovanni arrivò subito dopo, pallido come uno specchio, affrettandosi a ordinare un orrido beverone che definì la sacra miscela salvifica, mangiandosi le parole. Era un caffè brodoso in un bicchierone di carta, con mezzo limone strizzato dentro e una pastiglia di bicarbonato. Lo beve tutto d'un fiato con una certa ridanciana euforia che gli fece emettere alla fine, dopo un sonorissimo rutto, un vigoroso urrà, alzando un pugno in aria come se avesse fatto canestro. Aveva i capelli dritti verso l'alto a formare una sorta di cresta gallica e si affrettò a bofonchiare che si sentiva come fosse sceso rotolando dal versante spinoso del paradiso. Non vi diedi molto peso, perché lo conoscevo da sempre e da sempre faceva un uso sregolato dell'iperbole. Ma quella notte doveva aver avuto un sonno breve e pur profondissimo, perché a un certo punto era caduto sulla branda con un tonfo sordo, come se lo avessero fucilato.
Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, subriaca di stelle, di notte il mattino è leggero, subriaca di stelle, il mattino è leggero.
Dando lì galla alle isole, Ara, e da Dublino fino al Conne, Mara, dovunque tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, ma dopo un momento li fa brillare più del vero.
Dando mi galla alle isole, Ara, e da Dublino fino al Conne, Mara, dovunque tu stia bevendo con Zingario Re.
Sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, non potevamo non riascoltare Il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola, dal suo doppio lungo addio dell'anno 2000, anche perché nella seconda parte di Giocare col fuoco vi ho letto qualcosa dal suo ultimo romanzo, Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, che è il resoconto del viaggio fatto con un amico ormai 40 anni fa, che ha ispirato Bubola a scrivere Il cielo d'Irlanda, che poi è diventato non solo uno dei suoi cavalli di battaglia, ma insomma anche una canzone molto importante, ecco, per la musica italiana contemporanea. Il libro è edito da Neri Pozza. Nella prima parte invece vi ho letto una bella intervista comparsa sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno, l'intervista a cura di Candida Morvillo, intervista a Diomira Pertini, la nipote del presidente Sandro. Abbiamo ascoltato per tutta la puntata le sonate per pianoforte di Mozart nell'esecuzione di Andras Schiff, e adesso stiamo correndo verso la fine, come al solito. Le mie abituali raccomandazioni: la prima, le puntate di Giocare col Fuoco sono tutte disponibili in podcast sulla pagina dedicata al programma sul sito di Radio Popolare. Potete ritrovarle già da oggi pomeriggio, anche questa di oggi, e potete riascoltarle quando volete. Poi vi lascio i miei contatti se volete scrivermi, come ogni tanto fate. Potete scrivermi via mail a info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate sui social, su Facebook e anche su Instagram. E mentre il tempo corre implacabile, abbiamo proprio gli ultimi due minuti della trasmissione di oggi. Vorrei ricordarvi le prossime volte in cui potremo vederci. Si comincia dal 19 giugno, venerdì prossimo, alle 18, al Circolo dei Lettori di Novara, dove racconterò il romanzo Blonde di Joyce Carol Oates, romanzo che ripercorre le vicende di Marilyn Monroe. Al Circolo dei Lettori hanno messo insieme un programma per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Marilyn. Il romanzo di Joyce Carol Oates è un romanzo, non è una biografia di Marilyn, e quindi racconta la sua vita romanzandola, e lo fa molto bene, devo dire. L'appuntamento è alle 18, ingresso gratuito, bisogna registrarsi sul sito del Circolo dei Lettori. Questo era il 19, poi il 22 invece qui a Milano, da Altro, in via Brioschi, parleremo di Philip K. Dick e il suo La svastica sul sole, alias L'uomo nell'alto castello. Per registrarsi a questi appuntamenti trovate tutte le informazioni sui miei social. C'è un numero di posti limitato, l'ingresso costa 15 euro, e se volete trovate tutte le informazioni sui miei social. Questo stesso incontro poi lo facciamo anche dal vivo mercoledì 24 alle ore 18, per dare la possibilità di partecipare a questi incontri anche a chi non vive a Milano o magari ha difficoltà a raggiungere il luogo in cui ci troviamo. Vi do anche un ultimo appuntamento di giugno: il 28 giugno, domenica, porterò il mio Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola, qui a Milano, al Parco Trotter. Ci sono 4 giorni di festa organizzati dalla CGIL, e io chiuderò la rassegna domenica sera con questo mio spettacolo, in cui tra l'altro si parla anche molto di working class, di lavoro, di economia, e quindi insomma la cornice sembrerebbe assolutamente adatta a questo spettacolo. Quindi se vorrete, l'ingresso è gratuito, vi aspetto domenica sera. A me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale davvero la pena. Vi lascio sempre in Irlanda, vi mando un brano degli U2 con il pensiero agli orribili fatti di Belfast. E bisogna opporsi in ogni modo possibile a questa marea montante di fascismo e razzismo che sta iniziando a sconvolgere anche le città europee. Va bene, vi auguro una buona domenica, ci risentiamo domenica prossima.